villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Radio Fornace del 22 febbraio del 2024. È un giovedì. Settimana, l'ottava, il giorno è 53. Potremmo ascoltare di Sesto Calende il porto mercato di Scozzola e all'ombra del campanile le campane nella seconda puntata e della vita e morte di animali, la quarta puntata, Ul Pasché e il pudore nascosto e i cenci in questura dell'ottobre 1877, alcune notizie. Buon ascolto. All'ombra del campanile, le campane, seconda puntata. Il 6 ottobre Don Guerrino Arnelli, fondatore della scuola Santa Cecilia di Milano, provati i toni, dichiarò il concerto eccellentemente riuscito. Nel frattempo si completò il cupolino, si sovrappose il parafulmine mettendo anche in opera parte del castello. Sabato 18 ottobre 1884. Le cinque campane arrivarono a Gallarate e per la domenica seguente si programmò di portarle a Verghera. All'occasione partecipò anche la Novella Società Filarmonica del Paese, composta da 25 giovani operai tessitori. Si addobbarono a festa anche i carri per il trasporto, ne arrivarono 14. Si formò un lungo corteo. Precedevano alcuni a cavallo, poi la commissione, poi la banda, indi carri preceduti, fiancheggiati e seguiti dalla popolazione applaudente, commossa di quella commozione che fa ridere e piangere nello stesso tempo, soprattutto sorpresa di vedere le campane così grosse. Giunti sul sagrato della chiesa, le campane furono sospese sotto un elegante padiglione, pronte per la benedizione, che ebbe luogo nel pomeriggio della stessa domenica, 19 ottobre, impartita dal prevosto di Gallarate, Don Federico Velloresi, delegato dall'arcivescovo. Campane, secondo la consuetudine, ebbero i loro padrini. La prima campana dedicata a Maria Nascente, del peso di chili 1014, con tonalità mi bemolle, ebbe come padrino i signori Locarno Giovanni Negoziante. La seconda è dedicata a San Carlo, in memoria del terzo centenario della morte, del peso di chilogrammi 691, con tonalità fa. Ebbe come padrino il signor Bianchi Angelo di Milano, generoso benefattore. La terza, dedicata a San Bernardo, del peso di chilogrammi 470, con tonalità sol, ebbe per padrino il signor Puricelli Carlo Fu Pietro, quale rappresentante della commissione. La quarta, dedicata a Sant'Anna, del peso di chilogrammi 373, in tonalità la bemolle, padrino il signor Provasoli Francesco, esercente. La quinta, dedicata a Beata Giuliana, del peso di chilogrammi 276, di tonalità si bemolle, ebbe per padrino il signor Puricelli Giuseppe, quale rappresentante la fabbriceria che scelse questa, nutrendo la speranza di essere tra i discendenti della Beata. Il peso complessivo delle campane è di chilogrammi 2825 e il prezzo, oltre che delle campane, anche del cupolino, della riparazione dell'orologio, dell'imbiancatura del campanile e delle spese della festa, e fu di circa lire 9.000. La vita e la morte degli animali. Ho avuto anche una gattina nera che combatteva alla pari con i topi di Chiavica, i rat da Curmegna, così grossi che parevano essi stessi altrettanti gatti. Quando doveva entrare in casa si aggrappava alla maniglia della porta, facendola scattare e aprendo così il battente. Dormiva sempre accoccolata sui miei piedi e, considerando il gelo che stazionava di continuo nella nostra camera, fungeva da graditissimo scaldino. Aveva il debole di essere spietata cacciatrice di uccelli, ma questo faceva piacere a mia madre, che dagli uccelli si vedeva sempre sconvolte le aiuole appena seminate. E per chiudere il capitoletto degli animali ricorderò come mio fratello Gianfranco allevò una covata di usignoli composta di 5 fratellini. Si sa che è molto difficile tenere in vita i piccoli appena nati. Non bisogna assolutamente dimenticarsi di loro neppure una sola volta. Potrebbe essere la loro fine. Gli usignoli sono carnivori ed era necessario quindi tagliuzzare il fegato, i lombrichi e la carne in genere, in minutissime particole adatte al becco, alla gola e allo stomaco degli uccellini, che erano sempre lì con la gola spalancata in attesa del cibo. Sembrava invece che fossero morti di fame, che non mangiassero da chissà quanto tempo. Mio fratello lavorava a turno alla manifattura di Rivoli in via Matteotti a Gallarate. Una settimana cominciava alle 6 la mattina, una settimana alle 2 del pomeriggio. Ne conseguiva che distribuiva il primo pasto alle 5 del mattino e l'ultimo alle 11 di sera, a seconda dei turni. Era una meraviglia e una grande soddisfazione vederli crescere tutti e 5 insieme. E crebbero, fino a diventare grandi, capaci di volare. Mio fratello tenne il più bello e intelligente per sé, gli altri li regalò ad amici. L'usignolo che allietò per vari anni con il suo canto spiegato e brillante la cucina della nostra casa era un maestro cantore. L'Alfredo Milani, l'operaio maratoneta che ogni santo giorno a piedi andava fino a Crenna a lavorare, restava incantato sotto la gabbia a sentirlo modulare in un crescendo travolgente, notte dopo notte, senza stancarsi mai. Lo paragonava a Tamagno, grande tenore morto a Varese e degno antagonista di Caruso. Quando la sera tornava dal lavoro stanco per il tanto camminare e per la lunga giornata di fatiche, non andava direttamente a casa sua, ma si fermava davanti alla gabbia dell'usignolo. E l'usignolo, consapevole dell'onore che gli si tributava, apriva subito il becco per lasciare uscire una cascata irrefrenabile di gorgheggi. E come dice il D'Annunzio, il cantore si inebriava del suo canto. Le proprie tamagno, affermava l'Alfredo Milani, che il canto aveva come riposato dalle fatiche della lunga giornata. Ma una volta, maledetta quella volta, mio fratello, mentre apriva lo sportello della gabbia per cambiargli l'acqua, lo lasciò scappare. Volò via subito l'usignolo, con un volo basso e incerto, fino a dove stava pensierosa la gattina nera, che appena lo vide, con un balzo degno del più bravo portiere del mondo, lo abbrancò al volo, con stupefacente precisione e prontezza. Mio fratello pianse e la cucina restò muta fino a quando comprammo un canarino Ars, rosso e giallo. Lui pure un maestro cantore. Anche lui chiamammo Tamayo. Si dimostrò degno della successione e del nome. Il pasché è il sagrato della Chiesa. Questa parola la pronuncia sempre mia moglie Bustocca. Qualche volta la parola l'ho sentita pronunciare anche dai nostri vecchi. Era un luogo sacro, perché nei secoli scorsi vi seppellivano i morti. Pasché è la contrazione e la pronuncia popolare delle parole latine pax eis, pace a loro, che i fedeli pronunciavano come invocazione e preghiera, nell'atto di attraversare il territorio prima di entrare in chiesa. Requiem aeternam dona eis, Domine. A loro dona, o Signore, la pace eterna. E sul pasché della chiesa, da bambini, giocavamo ai quattro cantoni. Senza saperlo, le nostre esclamazioni di gioia tenevano compagnia alle anime dei morti che erano stati sepolti tanti anni fa sotto i nostri piedi. Qualcuno di loro era stato il nonno, del nonno di mio padre, quindi un mio antenato. Pasché, cioè, Pax Tibi, nonnino. Il Corriere della Sera, l'8-9 ottobre 1877, ci parla del Il pudore nascosto. Notizia. Erano 10:30 di ieri sera che in via del Pesce, vicino a una casa dove la statua del pudore è coperta con tanto di lenzuolo, successe un diavolo spaventoso. Che note acute, che bassi profondi, che accompagnamento di calci e pugni. Un tal Carlo, che nonostante sia macellaio, ha un cuore tenero e non può vedere di cattivo umore neanche una mosca. Voleva ristabilire i buoni accordi tra quelle furie, ma una di quelle lo percosse con un bastone, lo contuse e un'altra gli rubò l'orologio. Sera ci racconta dei cenci in questura. Notizia del 22-23 ottobre 1877. L'autorità ha disposto che gli ubriachi raccolti come cenci per strada dai vigili urbani e dalle guardie di pubblica sicurezza in un luogo di essere condotti tutti all'ospedale maggiore come si faceva finora, siano invece portati alla questura, mandando all'ospedale solamente quelli che presentassero urgente bisogno di cura medica o chirurgica. Il vedersi condotti come ladri alla questura potrà frenare i fervidi continuare di Noè dalle loro eccessive libazioni? www.redigio.it e la storia continua.